Ciao Maria.
Ciao a tutti e a tutte.
Ecco, non so da dove vuoi partire, trovo tutto abbastanza agghiacciante, non so se tu hai potuto sfogliare la stampa di questa mattina.
Guarda, ce l'ho davanti a me, e ti dico, la cosa che mi colpisce di più è l'immagine a pagina 51, dove c'è un'auto
ribaltata,
priva di ruota, e il titolo, un'auto svuotata. Nel campo dei nomadi, una delle auto svuotate di tutto, i nomadi poi rivendono ai ricettatori tutto quello che può essere fonte di guadagno. Ecco, è un'immagine con un commento senza nessuna prova, cioè, non a caso io vedo che questa auto ha entrambe le portiere laterali, quando si rivende tutto quello che può essere utile può essere rivenduto, le portiere possono essere rivendute, i faretti possono essere rivenduti e sono lì ben visibili. Però evidentemente era bello dire c'è una macchina rotta in mezzo al campo e questa macchina sicuramente è stata rubata, sicuramente è stata svuotata di tutto. Se questo accadesse per qualunque altro gruppo sociale di Torino, i cronisti della stampa, nello specifico Claudio Laugeri, si guarderebbero bene dallo scriverlo, perché certo, ci sarebbe una certa possibilità che questo qualcuno facesse causa, dicesse in maniera chiara che tu devi dimostrare che quell'auto sotto casa mia, nel cortile di casa mia, perché è l'equivalente. Immaginate che in un condominio trovassero un'auto di questo genere, la fotografano e dichiarano che si tratta di un'auto svuotata. E la stessa cosa vale per la parte finale dell'articolo di Laugeri, il quale dichiara negli ambienti rom si parla che una Lancia che avrebbe investito una famigliola uccidendo qualcuno sarebbe stata guidata da rom ubriachi. Ecco, di nuovo, no? Una voce che viene spacciata come una verità, e a rafforzamento della verità questa dicitura priva di senso, senza nessuna fonte vera, negli ambienti rom, che ovviamente siamo certi che il cronista Claudio Laugeri frequenta normalmente. Ma
certo,
veniamo, come dire, questo era perché la narrazione di questi eventi di per sé rivela la trama profondamente razzista di chi scrive, la trama profondamente razzista di tutta questa vicenda, che è stata coperta dalla solita marea di narrazioni sui ron che rubano, sulle divisioni tra quelli buoni e tra quelli cattivi, tra quelli del campo abusivo che ovviamente sono nascosti dietro le fronde e non si fanno vedere perché sono delinquenti, intrinsecamente delinquenti, e gli altri che invece due parole le scambiano con i cronisti, come se fosse normale per chi abita in un campo abusivo farsi vedere, rendersi noto, prendere pubblicamente la parola e poi ovviamente rischiare di ritrovarsi la polizia che ti caccia, che ti chiede i documenti, che ti manda via. Persino il muro della divisione tra i bosniaci e i serbi viene raccontato, sono obbligati a stare lì,
sì,
dalla povertà, come se la povertà fosse un destino e se come lo stare lì non fosse stato deciso dallo Stato italiano. Perché io credo che la prima cosa da dire sia una cosa che probabilmente tanti dei nostri ascoltatori sanno, ma forse non la sa tanta parte della gente: i campi nomadi, i campi per i rom, i campi per i sinti, non sono il destino naturale nel resto dell'Europa. Soltanto in Italia ci sono i campi rom, vennero istituiti fin dal 1945 per tenere separata, segregata, divisa la gente, per costituire un ghetto. Ecco, forse la parola ghetto ci aiuta di più a capire, perché la similitudine con l'altra popolazione ebraica, con la quale non per caso i rom e i sinti europei dividono il destino di essere stati oggetto di sterminio, tentativo di sterminio da parte dei nazisti nei campi. Il loro sterminio si chiama Porraimos, che significa sbranamento, distruzione, un qualche cosa di così profondamente negante che ti annichila completamente. E le memorie degli ebrei le abbiamo sentite in tanti, le memorie dei rom e dei sinti, se non fosse per qualche sporadica e lodevole iniziativa come quella che venne presa qualche anno fa da Rivista Anarchica con la pubblicazione di un CD che si intitolava Forza di essere vento, che venne proprio dedicato allo sterminio dei rom. Di loro nulla si direbbe e nulla si saprebbe. Ma qual è la radice del razzismo? La radice del razzismo è quella in cui scompaiono gli individui e viene stigmatizzato un'intera popolazione come rea di furto, accattonaggio, sfruttamento dei bambini e chi più ne ha più ne metta. Alla radice del razzismo poi ci sono una serie di pregiudizi, l'abbiamo visto di recente con la vicenda del papà che durante la festa del paese si perde il bimbo di 3 anni in mezzo alla folla e per il timore di essere additato come padre non responsabile subito dice: mio figlio è stato rapito, è stato ferito, rapito da 2 uomini, è stato rapito da 2 rom, anzi per strafare arriva a riconoscerne uno nelle foto segnaletiche che gli vengono presentate dalla polizia. Per fortuna di quel povero uomo, quello riconosciuto nelle foto della polizia, non certamente il padre del bambino, il rom si trovava in prigione, perché se non si fosse già trovato in prigione probabilmente ci sarebbe finito.
Sì, tra l'altro, scusa se ti interrompo, ma era proprio Borgaro
la festina
di paese, diciamo, in cui era successo
questo. Siamo, come dire, alle radici di un razzismo profondo, diffuso, tangibile, no? Ti succede un guaio, la prima cosa che pensi è dire sono stati i rom. La vicenda della Continassa credo che bruci ancora nelle coscienze ben più di quanto non siano bruciate le baracche di quel campo. Come dimenticare la ragazzina di 16 anni che si inventa uno stupro per non raccontare alla famiglia di aver avuto una storia con un ragazzo che alla famiglia non piaceva e indica subito i rom, e a questo punto parte il pogrom, il corteo dell'indignazione, non a caccia dei presunti responsabili. E durante il corteo viene diffusa la notizia che la ragazzina ha ritrattato, che non c'è niente di vero in tutto questo, ma non ha nessuna importanza, partono le fiamme. Io non mi dimentico che in testa a quel corteo, ha poi preso le distanze, ma in testa a quel corteo c'era l'allora segretaria cittadina e oggi onorevole Bragantini del Partito Democratico. Qualcuno additò le tifoserie della Juventus parlando di fascisti. Peccato che in quella zona la tifoseria più diffusa sia una tifoseria fra virgolette di sinistra come quella dei cosiddetti bravi ragazzi. Ecco, queste storie ci dicono che quando siamo di fronte a una condanna collettiva siamo di fronte alla radice stessa del razzismo. E questa storia piccola dei pullman dell'apartheid va esattamente nella stessa direzione. Pullman separati per che cosa? Per quale motivo? Per quale motivo separare un'intera popolazione, impedire uomini, donne e bambini di muoversi? E i pullman sono fondamentali per quelli che vivono nei campi rom, sono indispensabili perché di solito sono nelle periferie più desolate, senza la possibilità di prendere un pullman, perché di automobili ce ne sono poche, al di là delle favole di Laugeri sui furti di automobili, è l'unico modo per poter andare in centro, per poter andare fuori da questa zona priva di qualunque tipo di servizio. E tutti quanti colpevoli. L'altra cosa che mi ha colpito in questi giorni è che le cronache erano piene di presunti episodi, ma poi gli stessi cronisti della stampa ammettevano tranquillamente: beh, sono dicerie, se ne parla, si dice. Ora, chiunque di noi abbia avuto l'avventura, a me succede molto spesso, di salire su un autobus, si accorge di un fatto banale: quando sull'autobus salgono rom, donne, uomini, anche bambini, intorno a loro si fa il vuoto, la diffidenza istintiva, la separazione fisica, come se fossero infetti, come se fossero, come dire, qualche cosa del quale tenersi alla larga. Quindi la cultura dell'apartheid non è soltanto nella testa del sindaco di Borgaro o del suo assessore di SEL, è un qualche cosa di purtroppo profondamente radicato. D'altra parte, se non ci fosse stato un antisemitismo diffuso, un antiziganismo diffuso, non sarebbe stato possibile quello che è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, non sarebbero stati possibili i lager, i campi di concentramento. Ecco, allora forse ci dobbiamo interrogare un po' tutti, perché quanto un pregiudizio così diffuso e quando poco si riesce a contrastarlo, allora ci dobbiamo interrogare su un'incapacità collettiva di comunicare, no? Qualche cosa che incide nel profondo. La favola dei Rom che rubano i bambini è la favola più terribile che ci sia nella nostra società ed è completamente priva di fondamento. Eppure, nonostante questo, continuamente emergono casi di questo genere. E semmai nel nostro paese c'è la prova che avviene esattamente il contrario, che di tanto in tanto i bambini vengono sottratti alle famiglie, che di tanto in tanto i bambini vengono allontanati e dati in adozione perché i poveri sono considerati incapaci di educare e mantenere adeguatamente i propri figli. Non c'è famiglia nei campi Rom che non sia capitato almeno una volta di essersi stati obbligati a fare la prova del DNA per dimostrare che i loro figli erano veramente i loro figli. Pensate a quanta intrinseca violenza c'è in tutto questo, in quanta intrinseca violenza c'è nei continui controlli di polizia, nel continuo assoggettamento di queste persone ad una modalità di trattamento diversificata. Io ho visto con i miei occhi qualche anno fa a una fermata del pullman in barriera di Milano, erano fermi tre ragazzini, 12, 13, 14 anni, ragazzini e ragazzine, seduti tranquillamente ad aspettare il pullman, passa una macchina dei carabinieri, rallenta, li fotografa e va via sgommando. Sono rimasta letteralmente a bocca aperta, con i ragazzini indignati che gli dicevano: ma perché, perché, perché mi fotografi? Questi tornano indietro, sempre sgommando, e dicono: così se ci sono qua dei furti in questa zona, sappiamo chi venire a prendere. Guarda, siamo di fronte a dei bambini, sì, dei minorenni, di quelli che se vengono fotografati sui nostri giornali dovrebbero essere ripresi con il volto coperto per le nostre leggi. La famosa soluzione del compromesso, quella del pullman: adesso ci mettono i controllori sul pullman, quindi non c'è più l'apartheid, quindi va tutto bene, viene ripristinata la legalità, ci sarà chi controlla che non succeda nulla. In realtà quello che accadrà, se davvero verrà mantenuta l'idea di metterci dei controllori fissi in quella tratta del pullman numero 69, beh, è evidente, non ci sarà più nessun pullman, né separato né comune per i Rom di quel campo, perché i poveri non possono permettersi di pagare il biglietto e quindi non ci salirà più nessuno.
Beh, sul 4 sono riusciti a farlo così, facendo abituare velocemente i torinesi alla presenza fissa dei controllori.
Beh, oramai lo sa, i controllori come elemento di discriminazione nei confronti dei poveri sono stati sperimentati in barriera di Milano con l'autobus, il pullman numero 4, con il tram numero 4, sul quale sono presenti come presenze fisse, e ultimamente stanno sperimentando anche le interforze con tanto di addirittura unità cinofile sopra il pullman. E come io voglio raccontarvi, se avete un attimo di pazienza, la storia di un altro pullman, che secondo me ci racconta molto di quello che avviene nella nostra città e molto di quello che è l'atteggiamento della GTT. Eravamo nell'estate del 2008 e alcuni Rom, alcune famiglie Rom con tantissimi bambini provenivano dal campo, quella parte abusiva, anche lì c'è la parte abusiva di via Germagnano, e la primavera precedente era stata particolarmente dura, c'erano state alcune esondazioni, le baracche erano piene di fango e di topi. e alcune di queste famiglie decidono di uscire da queste baracche di miseria e di prendersi una delle tante case vuote che ci sono nella nostra città. Stiamo parlando di una casa di via Pisa, adesso hanno cominciato la ristrutturazione, adesso pochi mesi fa, per farci la bella nuvola della lavazza, ma all'epoca era ancora vuota e fino a pochi mesi fa era ancora vuota ed è rimasta per tutti questi anni. Questa casa venne occupata. Dopo pochi giorni, circa una decina di giorni, avviene lo sgombero. Io non potrò mai dimenticare quella mattina, perché mi arriva una telefonata da una delle donne più anziane che avevano partecipato all'occupazione e mi dice: sono arrivati. Io sento le urla dei bambini. La polizia era entrata in quella casa a volto scoperto e con i mitra spianati. I bambini urlavano, urlavano e urlavano. E poi sono stati presi, caricati a forza e messi su un pullman. Ecco, questo pullman era un pullman della GTT, messo a disposizione apposta per prendere delle persone che stavano abusivamente, senza dubbio, in una casa e riportarle in una baracca altrettanto abusiva, piena di fango e topi, lontano da tutti e da tutto. Questa è la GTT e questi sono i mezzi che mette a disposizione. Per quella vicenda tutti si sono dimenticati, ma non la magistratura torinese, che sta sottoponendo a processo gli antirazzisti che diedero solidarietà a quelle famiglie, a quei bambini. Io non potrò mai dimenticare che una di queste bambine, al termine di questa vicenda, era già sugli 11-12 anni, ci disse: è stato bello però, perché per la prima volta ho potuto vivere in una casa vera, vedere come sono le case vere. Ecco, questa è la cosa importante da dire, perché ci vogliono far credere che ai rom piaccia vivere nelle baracche, nelle tende, nelle roulotte, e che gli piaccia muoversi in continuazione. I rom vengono cacciati, per questo motivo si muovono, fuggono dalla miseria e dal razzismo. Quelli che sono arrivati negli ultimi anni in Italia vengono in buona parte dalla Romania, un paese dove sono circa 10 milioni, non pochissimi, e lì vivevano in case. La miseria li ha sospinti fino da noi, ma la loro aspirazione è quella di vivere in una casa, magari una casa con la luce, l'acqua e quei servizi essenziali che servono a renderla vivibile per ciascuno di noi, ovunque sia nato e qualunque sia la sua lingua. Ma evidentemente il destino di chi è sottoposto allo stigma del razzismo è un altro. È chiaro che di fronte a tutto questo, che cosa sono furti o borseggi? La radice del male è in parte nelle nostre teste e in parte in un sistema sociale feroce che divide come sempre i sommersi dai salvati. Però qualcosa si può sempre fare, credo.
Bene, allora guarda, arrivano dei messaggi, potremmo concludere con la lettura dei messaggi, qualche commento se necessario. Il primo dice: anche la paura della povertà del borghese che vede i poveri e ne è terrorizzato, allora elimina il soggetto della paura. Questo il primo messaggio. Il secondo ci dice: dove lavoro, a Villaretto, frazione di Borgaro, e da mesi che vengono a svaligiare le macchinette del caffè, ovviamente senza prove, molti in ditta pensano che siano i rom, saluti PHC. E niente, questo è quanto. Arriva un cisti a proposito della GTT, controllore alla fermata provveditorato di Corso Ferrucci, direzione Corso Regina. E questo è quanto.
Sì, tra l'altro, per concludere, mi era sfuggito prima leggendo, c'è un consigliere di Fratelli d'Italia di Borgaro che addirittura propone di potenziare la linea 46 fino a Madonna in Campagna senza alcuna fermata al campo. Insomma, ci sono varie, c'è proprio la parole in libertà, proposte indecenti in libertà, facciamo che togliere proprio le fermate o comunque cambiare il tragitto, se non si può proprio sdoppiare, fare l'apartheid oppure mettere il pattuglione di GTT sul pullman. Maria, ti ringraziamo tantissimo, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no andiamo avanti con gli altri approfondimenti.
Ciao, alla prossima.
Ciao, grazie ancora. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.